informativa. Cosa? Ho aperto un podcast sul sito, sul mio sito, per quelli che non riescono a scaricarsi direttamente dal nostro sito poll.org il podcast. Ho fatto il link a XML, quindi andate su admiralzero.it/hackgeneration.xml ed ecco a voi il podcast. Lo aggiornerò ogni puntata.
Perfetto, perfetto. Quindi adesso anche grande, chi non riesce a seguirci si sentirà le registrazioni col podcast.
Oppure continuerà a fregarsene come ha fatto prima.
Ecco. E può capitare anche questo. Lo troviamo sotto casa o la lupara pronta.
Bene. Questa lupara.
Allora, oggi c'è una novità. Oggi non c'è Neku, ma abbiamo una new entry nel... Tra i nostri speaker.
Peter Lowe!
Peter Lowe! Ciao, un applauso a Peter Lowe.
È un piacere essere qui.
Ecco, lui viene da Cerignola.
No, lui veramente viene, è una new entry, è arrivato da poco da Radio Maria. E...
piena di grazie.
certo. Quindi noi oggi, se ci guardate via webcam, siamo tutti con gli occhiali, siamo Tux Brothers.
Tux Brothers.
Yeah.
Manco io con gli occhiali. Aspettate che me li metto. Ecco, me l'ho messo.
Dai, su.
Ecco. Nice. E se no non leggo.
Anche il vecchio della situazione.
Allora, su, bando alle ciance, iniziamo a parlare del sommario. Di cosa parleremo oggi in questa puntata?
Allora, ok.
Inizieremo subito con il nostro glossario dei termini informatici.
E questa volta vi parlerò sempre io di cosa significa hacking.
Poi ci sarà, vabbè, il momento Super Quark, dove vi parlerò di una nuova memoria fatta con il DNA, ma poi vi spiegherò. Poi che ci sarà? Ci sarà
io con un cloud.
Il nuovo sistema.
Nuovo? Cloud. Siamo alla versione 4. Appunto, dai, cazzo!
La nuova versione. Nice. Bene. Parleremo anche del nuovo kernel Linux, il 3.4. E parleremo anche di Chrome. Di Chrome che
ha finalmente superato Windows e il suo IE del cacchio.
Wow. E, e oltre a Chrome, Google ha anche problemi con l'antitrust, ve ne parlerò io. Poi vabbè, qualcosa di più hard.
Parlerò dei driver
hardcore.
Siamo hardcore qua. Allora, praticamente parleremo dei driver
di Xorg. Bene.
Non solo.
Vabbè. E poi cazzate varie. Allora, adesso introduciamo la prima canzone, che è Over My Head dei Lit. I'm in over my head. Questa era Over My Head dei Lit. Non so se ve la ricordate.
Over My Head,
sì. Non so se ve la ricordate, questa era una canzone che andava molto di voga tipo 10-12 anni fa.
Quindi quando eri giovane.
Sì, quando ero giovane innocente, sì. Questa qua ho voluto mettere questa canzone insieme a altre poi che metterò, perché ne parlavamo oggi con degli amici.
Anche perché sei vecchio.
Esatto, abbiamo rievocato delle vecchie canzoni anni 90. Quindi poi nel corso della trasmissione ne parleremo.
E giusto perché sei vecchio, ti ho messo sotto Pac-Man. Ti ho messo sotto Pac-Man perché sei vecchio.
Io sono vecchio.
Nonno Gigi.
Vabbè.
Fra un po' dovremmo preparare il funerale per il povero Jacopini.
No, è rimasto poco da vivere, ma.
Bando alle ciance.
Bando alle ciance, dai. Iniziamo a parlare di una cosa fondamentale per la definizione di hacker.
Partendo proprio dal nome del nostro programma, che è Hack Generation, diciamo che cosa significa hacker, perché molte persone ormai sono confuse da quello che dicono i media. Hacker è un termine che è stato coniato circa negli anni 70 in America, in particolare all'università MIT di Boston. E in pratica un hacker è una persona che tende a risolvere delle sfide intellettuali poste da altri in modo creativo.
E quindi è un delfino curioso.
Esatto, quindi è un po' un delfino curioso. È una persona che si trova una difficoltà davanti e, giusto per il gusto di risolverla, si mette lì a tentare di trovare una soluzione alternativa per farlo.
Oppure per il gusto di trollare la gente.
Purtroppo i media molto spesso confondono questa cosa con invece il personaggio di Cracker, che è quello che invece
è quello cattivo.
È quello cattivo, il nostro nemico, che è quello che invece o un ICT hacker i set, cioè prende possesso dei server
per profitto personale.
Ma tu sei un hacker o un cracker?
Io sono certamente un hacker, perché quando mi si pone davanti una sfida tendo a risolverla.
E quello che dici a tua madre?
Beh, non proprio, però diciamo tento di diffondere questa parola nella sua accezione più corretta. Quindi gli hacker famosi sono, possiamo ad esempio dire Steve Wozniak, che è quello che ha contribuito allo sviluppo della Apple, è certamente uno dei più grandi hacker, insieme a ad esempio
ma Wozniak mi è caduto in basso. Adesso gli piace Windows Phone.
Soprattutto va ballando con le stelle in America. Non
so come? Ma come?
Non lo sapete. Per chi vede Big Bang Theory,
poi anche Linus Torvalds, ovviamente, per aver creato il kernel quando si è messo a poco più di 20 anni a lavorare sul kernel da solo in casa sua in Finlandia.
Beh,
tante altre persone che sicuramente avete visto.
Grande Richard Stallman, campione di persona. Ciao RMS.
Beh, dai ragazzi, adesso l'ho promesso, quindi ecco a voi la canzone di Portal 2.
Sentite questa musica.
Oddio, no.
Sì, Gigi Angela che arriva.
È arrivato il momento. Benvenuti, radioascoltatori, a questa nuova puntata di Super Quark Paul Edition. Allora, adesso è il momento angolo scienza. Ma angolo scienza, parliamo di una cosa fichissima che stanno facendo alla Stanford University. Cioè stanno inventando un nuovo tipo di memoria digitale, praticamente.
Un altro tipo.
E sentiamo anche i grilli sotto. Un altro tipo di memoria digitale chiamata memoria genetica. Perché? Perché è basata sul DNA.
Bazinga.
Practical jokes.
Sì, sapete che praticamente il DNA, sanno tutti, è formato da adenina, timina, tutti i vari...
Sì, quindi
forma di doppia elica.
Esatto, sì. E contiene tante informazioni.
Quindi in un futuro daremo da mangiare alla nostra memoria?
Perché
è viva DNA.
Non l'ha capita nessuno. Okay. Basta. Allora, e qual è la scoperta sensazionale? Che gli scienziati sono riusciti a estrarre una nuova informazione dal DNA in base alla sua posizione, praticamente. Riescono a invertire la posizione del DNA, generando quindi due bit.
Quindi flippano i bit.
Flippano i bit e generano un nuovo tipo di informazioni.
Quindi Matrix non è poi così lontano.
Esatto.
La potremmo...
Oh mio Dio.
La Matrix.
Moriremo
tutti. Le fanno capire.
Ma non ho capito, quindi due bit per ogni base azotata?
No. Praticamente tutta l'elica intera del DNA, tramite un sistema di enzimi, ci hanno messo 750 test per riuscire a trovare la giusta combinazione, prendono tutta la catena del DNA e la flippano di 180 gradi.
Ah, ho capito.
Sì. E riescono ad emulare un bit. E per adesso sono riusciti a farlo tramite dei batteri. E sono pratici da usare, perché in base a come è orientato il DNA, sono fluorescenti, diventano rossi o verdi.
E se i batteri non collaborano?
Se i batteri non collaborano, li uccidiamo. Perché
li
sono
metti
inutili.
In fila?
Metti in fila e poi che fai?
Li spari. Quella una 9 mm.
L'informatica invade anche la sfera umana. Sì.
Per adesso, diciamo, ancora un progetto un po' sperimentale, siamo ancora alle basi. Però i scienziati dicono che si potrà arrivare dal bit al byte e chissà a cos'altro.
Eh beh, se fai conto che in una catena di DNA c'è circa un gigabyte di informazioni,
caspita,
base azotate,
pensate quello che
lo
si
moltiplichi
può...
per tutte le rotazioni possibili. Abbastanza interessante.
Vedete.
So nice.
Cioè, ci stiamo un po' addormentando con questa canzoncina sotto. Mettici qualcosa di più. Di più potente.
Vai, Nico. No, adesso parte qualcosa di potente.
È per questo. Ma io lo sapevo, perché mi rubate sempre. Non lo sentite cosa sta partendo sotto?
Cosa?
Questo è Here to Stay.
È Here to Stay dei Korn. Sentitela.
Vai con
Come spaccano i Korn. Oggi siamo abbastanza potenti, infatti,
carichi.
Di canzoni. Siamo abbastanza carichi. Allora, adesso cosa tocca parlare di?
OnCloud.
OnCloud. Cos'è OnCloud?
OnCloud, un cloud. E praticamente OnCloud è un sistema per mettere la cloud sul tuo PC, sul tuo dispositivo. Io per esempio ce l'avevo su un cazzillo grande. È un dispositivo molto piccolo.
Il classico fatto apposta.
Fatto apposta, che ho comprato con 10 euro.
Diciamo cos'è questa cloud?
Cioè allora, praticamente potete mettere i vostri dati sul vostro PC, un po' come fa Dropbox, un po' come fanno Google, eccetera. Google, per esempio, ha anche il calendario. Infatti, anche OnCloud ha calendario, ha contatti, ha tutta questa serie di utilità, anche i bookmark, sincronizzazione di bookmark.
Ah, un po' come SkyDrive the Wind.
Esci da questo corpo.
Ti dà tanti giga.
No, più che altro la notizia è che è uscita la nuova versione, che aggiunge delle funzionalità molto interessanti. Per esempio, hanno aggiunto l'encryption del file system, e quindi quando voi uppate sul vostro account di OnCloud dei file, sono crittografati. Quindi anche l'amministratore di sistema di OnCloud non riesce ad aprirli. Sembra giusto, no?
Che è una cosa che mi piace.
Eh sì, è una cosa per la sicurezza.
Sì, andava implementato, infatti mancava.
Adesso hanno aggiunto un'altra cosa, che è la versioning, file versioning. Quindi avete versioni precedenti del file che avete salvato, se lo modificate.
Ah, una specie di backup.
Una specie di backup. E poi qualcosa che piacerà tantissimo, hanno aggiunto il supporto di sincronizzazione tra OnCloud e Dropbox. E non solo, anche FTP e Google Drive.
Quindi non solo puoi avere il tuo, diciamo, Google personale, ma puoi anche interfacciarlo con il Google.
No, ma lo controlli tu.
Sì, lo controlli tu, che è il vantaggio di usare un cloud.
Andiamo alla stanza, il tuo server, quindi è più sicuro.
Lo spazio dipende dalla macchina che ci metti tu. Per esempio, se ci metti una macchina con 1 terabyte, lo spazio è 1 terabyte. Quindi la limitazione è che di solito la banda in Italia è una merda. Però
lo mettiamo sui nostri serveroni esteri.
Esatto, e tutto diventa molto più liscio e più carino. Oppure ci facciamo passare tutto il traffico sulla banda estera. Ecco.
Diamo al governo di investire nelle infrastrutture di
idea. Esatto.
Così
comunque,
diciamo, a giocare senza
comunque un'altra cosa che hanno aggiunto è il calendario pubblico, un po' come Google Calendar. Quindi potete sincronizzare gli eventi tra i vostri amici e così via. Intanto andate sul sito oncloud.org se volete informazioni, perché davvero ci sono tante cose. C'è il supporto alle applicazioni, potete mettere applicazioni che fanno il task to do. C'è il supporto a sincronizzazione dei bookmarks con bookmarklet, per forza, perché non è ancora pronto. Ma c'è una cosa nuova, sempre aggiunta nella versione 4.
Ti fa anche il caffè?
No, non ancora. Siamo sulla strada giusta, però no. Hanno aggiunto applicazione per i dispositivi. Quindi, per, se non sbaglio, per iPhone e per Android.
Ci
hanno
creato client
per la sincronizzazione.
Ah, interessante. Comunque adesso noi del Pool, che attualmente purtroppo usiamo il calendario di Google Calendar,
possiamo passare
a un cloud. La prima limitazione era che non era pubblico.
Ok, adesso Ensiferon con Eternal Wait.
Torniamo a parlare del mondo Linux e lo facciamo con Otacon. Di cosa ci parli adesso?
E oggi parliamo delle novità del kernel 3.4. Come sapete, già da parecchio tempo siamo passati dal kernel 2.6 al kernel 3.
E perché?
Solo per un numero, in realtà. Però in realtà ci sono stati molti cambiamenti nel passare da 2.6 a 3.
La risposta giusta è: Linus si è svegliato un giorno e ha detto il coglione destro mi dice che devo mettere la versione 3.0, ed è fatto così.
O come è successo quindi con Java 1.4.
Adesso c'è un po' di aria di innovazione, perché si sta andando avanti con i numeri di versione e tutti sono un po' entusiasti. E adesso siamo arrivati al kernel 3.4 e ci sono un bel po' di novità. Prima di tutto, per la grafica, sono state rilasciate da Nvidia delle nuove schede GeForce, e già gli sviluppatori della parte grafica del kernel hanno fatto i nuovi driver Nouveau, e quindi diciamo c'è molta attività.
Stanno sviluppando abbastanza sti nuovo.
Sì, quindi diciamo ormai uno non è come ai vecchi tempi che usciva una nuova scheda e uno diceva oh cavolo, adesso aspettare sei mesi prima che mi danno il driver. Esatto. Adesso esce una scheda e c'è subito un pazzo che nella sua cantina fa il nuovo driver.
Meno male.
Sì, ma non lo sai della cosa delle webcam? Sempre una cosa del genere. Un tizio un giorno ha iniziato a scrivere driver per webcam.
E non si è più fermato.
Non si è più fermato, ha scritto driver di circa 200 webcam commerciali.
Una volta che ci hai preso gusto, magari.
Beh, in verità sono tutte simili.
Beh, sì, immagino. Comunque, altre novità. È stata introdotta X32 ABI, Application Binary Interface, che è un'interfaccia per i programmi a 32 bit per girare sui processori a 64. Questa cosa già funziona attualmente, ma hanno cambiato il meccanismo con cui viene fatto, e in pratica i programmi a 32 bit utilizzano sempre indirizzi a 32 bit, ma per i registri e altre cose possono usare registri a 64, quindi diciamo anche per i programmi a 32 si possono sfruttare meglio le performance del processore.
Scusa se ti interrompo, ma Dolan nella chat, zio Dolan nella chat, sta scrivendo che il changelog di Linux c'è solo scritto che è stato cambiato il nome in 3.0. Non è vero, è stato aggiunto il supporto a Xen con domain 0 senza patch, quindi già questo è una cosa da 3.0
in the face.
Beh, diciamo, esatto, diciamo qualche altra cosa, dai.
E Gubi colpisce.
No vabbè, forse è meglio introdurre l'altra canzone o no? Ancora qualche...
Vai.
Okay, allora, vai dai,
altre
cazzo!
Novità, virtualizzazione, ne abbiamo già parlato l'altra volta, KVM, quindi avevamo detto si possono utilizzare schede PCI all'interno di una macchina virtuale KVM. Poi stanno ancora sviluppando il driver BTRFS, che è l'alternativa ZFS, un driver potentissimo per gestire più dischi, viene utilizzato nei data center. E poi ancora altri driver, sempre come ho detto per le schede video, ci sono driver per schede DB, TV, eccetera. E ecco, adesso vi
io
parlo.
Io lo so perché tu eri così impaziente di introdurre questa nuova canzone.
Dovevo dire qualcosa, insomma, perché non mi posso lasciare così.
No, beh, l'ha portata lui sta canzone.
Sì, sì, questa è una musica di un anime che si chiama K-On, e sono quattro ragazze liceali che in questo anime in pratica sono in un club di musica e suonano musica rock.
Ma sono sempre quattro liceali. Quando mai?
E ci saranno sicuramente dei tentacoloni da qualche parte. Io già lo so.
Non so da dove spuntano, ma spunteranno da qualche
esattamente
parte.
Esattamente.
Vi ho lasciato la versione strumentale, giusto per gentilezza. Buon ascolto.
Sentite che stacco. È arrivato il grande momento, il grande debutto del nostro...
Peter Lowe,
non mi ricordavo il tuo nome. No, scherzo.
Ma allora, chi è sto costui?
Ma chi è? Ma non so, sei intrufolato adesso qua.
Sì, peraltro è colpa sua che siamo con gli occhiali in onda.
Ma è per bigiare le
tu sei con gli occhiali,
podio,
non ci vedo.
Va per allora, forza la tua età.
Di cosa ci parli, Peter Lowe?
Oggi è data storica. Finalmente abbiamo avuto questo grande momento che attendevamo da tantissimo tempo, cioè che abbiamo sconfitto in parte la Microsoft.
Oh, alleluia!
Cos'è successo?
Come? A cosa dobbiamo queste lettere?
Una delle azioni più comuni che facciamo con il computer è navigare nel web. Con cosa lo facciamo? Con i browser. Da anni c'è è attiva una browser war, se così la possiamo definire, dove ci sono i browser più utilizzati al momento che insomma, si contendono il numero di utenti. E prima incontrastata
incontrastato
da quando
credo fosse anche Safari, credo.
Ma per favore, ma comunque ragazzi, ricordatevi i browser servono per due cose: news e porno, basta.
Ok,
questo è Bairadu. Comunque purtroppo il primo era Internet Explorer di Microsoft. Ebbene, oggi non è più vero. Oggi finalmente possiamo festeggiare che Google Chrome ha superato IE in pianta stabile. Quindi la maggior parte degli utenti connessi al web utilizzano Google Chrome e non IE.
E i web designer non dovranno morire per fare i siti.
Sì.
Satan, questo è per te. Ok, al secondo posto quindi scala IE, e terza prende diciamo la medaglia d'oro Firefox.
Medaglia d'oro?
Medaglia di bronzo, sì.
Bronzo. Come la tua faccia.
Sì, abbastanza. E insomma,
la medaglia
questa
da
cosa noi siamo molto contenti, tra parentesi, perché Chrome esiste in due versioni, Chrome e Chromium.
che è a noi open. Piace tanto perché è open source. E quindi
e qual è la differenza tra le due versioni?
Ma Chrome è open source?
Allora, Chromium è open source, full open source, ci sono i sorgenti. Google cosa fa? Ci aggiunge delle robe, diciamo, closed, le aggiunge a Chromium, chiude il pacchetto e lo manda. Però noi preferiremmo vivamente che voi usaste Chromium, soprattutto se usate Linux, cosa che a noi fa tanto piacere.
Esatto, almeno siamo un software open source.
Ovviamente. Comunque, ognuno di questi browser ha la sua peculiarità. Io, ad esempio, sono utente Firefox e lo uso perché è decisamente più estendibile rispetto a Google Chrome.
Perché sei tamarro, no?
Ma Google Chrome mi ci fa scaricare le app coi giochini, quindi...
Beh, girano anche su Firefox, basta.
Però c'ho Angry Birds con...
Sì, ci gira. Vai,
vedi
su...
che sono un ignorante.
Purtroppo. No, il fatto è che ci gira un pochino, alcune cose non vanno, per esempio vanno un po' più lente nella grafica, quindi devi andare nella versione standard, però gira.
Gira, meno male. E abbastanza. Comunque agli ultimi posti rimangono comunque Safari e Opera che non...
Che sono inutili.
Okay. Cosa che fa tantissimo.
Sempre meglio di ESA, che non sopportava neanche la compressione.
Diciamo che ESA è il bambino handicappato del gruppo.
Esatto.
Allora, Peter Lowe ci ha portato anche una canzone molto figa adesso.
Che System of a Down.
Una vecchissima canzone, ADD.
Yeah!
Ok, adesso avremo il grande Gigi che ci parlerà sempre di Google, che conquista grandi successi come quello che abbiamo detto prima, ma ha anche grossi problemi.
Ma anche grossi problemi, perché un'azienda più diventa grossa e più problemi ha.
Soprattutto... Quindi ti dà una mano e te lo mette nell'ano.
Ecco, esattamente. Sì, è più un'azienda diventa grossa e più ha problemi con l'antitrust. Infatti Google si sta espandendo, è diventato, era partito come il gigante buono, ma in realtà
sono partiti in un box, però adesso stanno colonizzando il mondo.
Sì, esatto. E sembra che l'antitrust dell'UE, dell'Unione Europea, stia dando delle grane a Google. E essenzialmente contesta Google 4 punti.
Che sono?
Allora, intanto sembra che Google, in mezzo ai risultati di ricerca, inserisca anche dei link ai propri servizi, a Gmail, News.
Ma è ovvio.
È ovvio, però questo qua sfavorisce i concorrenti, perché Google è il motore di ricerca più usato. Quindi,
esatto. E quindi
si fa autopubblicità. E non va bene.
Sembra un po' ovvio, possono fare quello che vogliono alla fine, o no?
Esatto, anche secondo me potrebbero, però l'antitrust...
Però se non è rilevante, cioè se non fosse rilevante. Invece se i servizi sono rilevanti magari ha anche un senso.
Secondo me a capo di Google c'è il mignolo col prof. Tentare di conquistare il mondo.
Next. Sembra che Google copi i contenuti di altri motori di ricerca senza averne l'autorizzazione.
Ma gli altri che copiano da Google, ma per favore.
Questo mi ricorda molto la storia di Bing.
Esatto.
Da Google.
Esatto. Quindi non si sa, magari l'antitrust chi è che gliel'abbia mandata sotto casa a Google. Sarà Microsoft con Bing.
Secondo me è una cagata pazzesca. Però si può vedere.
2 minuti di applausi.
Esatto.
Next. E gli altri 2 punti sostanzialmente sono di pubblicità un po' troppo invadente e anche sulla portabilità della ricerca di Google. Sembra non si riesca a integrare molto con altre pagine.
Quanto più grossa è l'azienda, quanti più problemi ha. Questo
esatto.
Lo sappiamo.
Comunque sembra che Google abbia risposto positivamente, che collaborerà con l'antitrust per risolvere questo problema. Quindi
speriamo,
perché tanti dicono male a Google, ma a me sta simpatico.
Anche a me,
infatti.
Galaxy Net.
Sì, esatto. Alla fine il loro motto è don't be evil, però non so quanto l'abbiano rispettato.
Evil, dai cazzo, inglese!
Oh, tu che ci vai anche in Giappone,
giocano giapponese. Proprio per questo non so l'inglese.
Esatto, bravo.
Giocano you talk English, why you not talk English?
Allora, adesso c'è una canzone sempre anni 90 che ho portato io, che forse riconoscerete già dal jingle sotto.
Sei vecchio.
Sono vecchio, però è fichissimo. Questo è Beck con Sex Lows.
Ok, e prima abbiamo parlato di Linux 3.4, le novità che ci sono con i driver video. E adesso
ne parlo io.
Ne parliamo ancora?
Sì, parliamo di come sono strutturati, più o meno, non parlerò nel dettaglio, se no vi cadono le balle. Ma parleremo di più o meno come sono strutturati i driver video nel kernel Linux. Quindi è un argomento abbastanza avanzato, però spero vi interessi. Allora, prima di tutto, i driver sono di tre tipi in Linux. Ci sono i driver DRM, che sono quelli che interagiscono con l'hardware, i driver per X11, che di solito gestiscono l'accelerazione 2D e inizializzano per, fanno da colla tra i 2D e 3D, e i driver 3D, che sono quelli in libreria Mesa, che sarebbe...
Ma con la vinile.
What? Sì. Ok, pat. Ok.
Ma i driver DRM sono quelli che mettono negli MP3.
Altri 5 minuti di silenzio, okay, per Gigi. Comunque, i driver DRM sono quelli che interagiscono direttamente con la scheda video. I driver X11 di solito hanno l'accelerazione 2D. E cosa vogliono fare quei pazzi della Intel? Vogliono trasferire tutte le funzioni 2D su codice 3D. Quindi l'architettura si chiama Glamour. È praticamente... bel nome, eh? Praticamente, esatto, e praticamente tutte le funzioni 2D vengono accelerate con path 3D. Direte, oh cazzo, adesso questo è brutto, così. E invece sono già questo già ridurrebbe la duplicazione del codice, perché già vengono usati i path 3D.
Che a noi piace.
Sì, e li rende un po' più veloce.
3D, videogiochi.
Però l'architettura funziona bene, funziona fino a un certo punto, ma nel 2009... è andato tutto a puttane, perché hanno deciso di mettere due schede video nei laptop.
E anche nei PC.
Perché,
anche
per esempio, di... vedi Nvidia Optimus, la
appunto,
tecnologia
è Power
di
Express di Power Express di ITI. E cos'è successo con questo? Non si può cambiare scheda video e l'altra rimane attiva e quindi consuma energia. E quindi
tutti i nostri bei portatiloni che c'hanno dentro la scheda video scrausa e quella potente, c'erano entrambe accese e la batteria dura la metà.
Sì. E ti si squaglia tutto anche.
Esatto.
Abbastanza.
Ci sono soluzioni per questo, c'è una per Nvidia Optimus che si chiama Bumblebee, non so perché Pietro non ne parla.
No, non ne parlo semplicemente perché tu sei più hard di me.
Sono hard,
comunque... Bumblebee perché? Perché Optimus sarebbe Optimus Prime dei trasporti.
Esatto.
Bumblebee invece
esatto.
È il maggiolino giallo.
No, comunque il Power Express di ATI ha il supporto direttamente nel kernel. Se l'avete di vecchia versione, allora potete fare lo switch con il modulo VGA switcheroo. Comunque è una cosa molto molto in sviluppo. Per esempio anche adesso stanno girando patch per migliorare. È stata accettata una patch per passare i buffer da una scheda all'altra, quindi diciamo rendere un po' lo switch meno
traumatico,
cattivo.
Traumatico.
Esatto.
Adesso vi lasciamo a Feel Good di NC.
Ecco, questa è la risata troll del Mencio. Quel grandissimo bastardo che aveva aperto il microfono mentre stavo cantando allegramente. Allora, visto che siamo in tema di scherzi e di notizie funny, iniziamo a parlare di una cosa molto figa che stanno facendo al MIT.
Cosa faranno di così importante?
Staranno giocando. Studiano la velocità con cui il ketchup o la salsa scende giù dal barattolo di vetro.
Cosa utilissima, guarda.
Invece non è così stupida, perché vedi che il mercato è abbastanza consistente.
Esatto,
parliamo
bisogna risparmiare tempo.
17 milioni
hanno,
di dollari.
Hanno misurato che la salsa scende dal barattolo a 0,01 metri al secondo, cioè un centimetro al secondo.
La tartaruga è più veloce.
Esatto. E invece hanno inventato una nuova sostanza, diciamo, non so, scivolosa, gelatinosa, che appiccicano al vetro.
È un rivestimento interno della confezione del ketchup. In pratica, esatto, riesce a far scivolare via il ketchup come se fosse
ragazzi,
acqua.
Ragazzi,
a ben 7 centimetri al secondo.
Cioè, ragazzi.
Cosa?
E se poi te ne penti?
E se poi te ne penti, sì. Infatti non si sa se sia tossico o meno sta cosa. Però loro assicurano di no. E intanto partono video strani sul PC di Otaku.
Ma la cosa è utile soprattutto perché rimane sempre quel residuo sotto la bottiglia. E quindi
sotto la bottiglia?
Dentro, alla fine, insomma.
Ah, dentro la bottiglia. Dillo!
Dentro, non so.
Quindi, visto che questa sostanza farebbe fuoriuscire praticamente tutto il ketchup, allora si risparmierebbe un sacco e quindi si...
Tonnellate di ketchup.
Tutti i fondi avanzati.
Esatto. E secondo me però poi ti mangi anche un po' di quella schifezza che attaccano al vetro.
Infatti.
Sì, boh. Però se è buona...
magari sta di patatine, che fai? Prova.
Io di patatine ne ho provate tante.
Sangue.
Vabbè, su questa qua, dai, iniziamo a chiudere e ricordiamo i contatti di Poliradio, che sono, vai Otacon,
radio@pol.org per scriverci, oppure per risentire i podcast www.pol.org/hackgeneration.xml.
Wow. Ma sei una macchinetta, ma li sai tutti a memoria.
Sembra la voce di Canale C.
Salve, anche no.
Buonasera, siamo qui per presentare.
Salve, sono Troy McClure.
Forse vi ricorderete di me per Hack Generation.
Ricordiamo, ragazzi, che stasera tutti al Poli a far casino con il Poli Suona.
E vai, dove?
È al parcheggio davanti la nave, vicino al Trifoglio.
Veramente è dietro al Trifoglio, siamo due, tre amici.
Al Trifoglio, di fronte alla nave, vicino al sottomarino. Questa frase sembra un po' strana.
Comunque al Poli non solo per studiare e farci il mazzo, ma soprattutto, esatto, per divertirci.
Quindi stasera...
E non passare gli esami.
Esatto, vabbè, quella è la prima cosa. Allora, vi salutiamo, ringraziamo per l'ascolto e ci vediamo giovedì prossimo alle 17
con una nuova puntata di Hack Generation.
Alla prossima!
Ciao ragazzi!